Terzo anello, ad alta voce. Maria Paiato legge Giro di vite di Henry James, traduzione di Fausta Cialente.
Miles non vi ha mai parlato, chiesi, della signorina Jessel e di Quint? La signora Grusa arrossì.
Negava.
Sicché comprendevate che lui sapeva che cosa c'era fra quei due sciagurati. Non lo so. E invece lo sapete, poveretta. Soltanto non avete la mia terribile capacità di immaginazione. E soffocate per timidezza e pudore e delicatezza persino quell'impressione che in passato, quando dovevate brancolare in silenzio senza il mio aiuto, vi rendeva infelice più di tutto. Ma finirò per strapparvela. C'era qualcosa nel bambino che vi suggeriva che lui coprisse e dissimulasse la loro relazione. Non poteva impedire che voi veniste a sapere la verità, lo credo bene. Ma mio Dio, proruppi con veemenza, fremendo al solo pensarci, come tutto questo dimostra che cosa erano riusciti a fare di lui.
Oh, nulla che adesso non sia cambiato in meglio, commentò lugubremente la signora Gross.
Non mi stupisco più dell'aria strana che avevate, insistetti, quando vi parlai della lettera giunta dal collegio.
Mi chiedo se avevo l'aria strana quanto voi,
replicò con schietta energia.
E allora, se era cattivo come sembra, come mai adesso è un angioletto?
È vero,
se in collegio era un discolo, come mai? Come mai?
Bene, dissi nella mia angustia. Dovete domandarmelo ancora, ma non sarò in grado di darvi una risposta prima di qualche giorno, però domandatemelo di nuovo. Esclamai in un tono tale che la mia amica mi guardò stupefatta. Vi sono direzioni nelle quali sarà bene per ora che io non mi avventuri. E per il momento ritornai al suo primo esempio, quello a cui aveva già alluso, vale a dire la rassicurante capacità del bambino di commettere di quando in quando una marachella. A proposito della rimostranza che faceste all'epoca di cui parlate, se Quint non era che un servo volgare, immagino che Miles abbia risposto che l'eravate anche voi. E il suo cenno d'assenso ancora fu così eloquente che continuai. E voi glielo avete perdonato?
Voi non l'avreste fatto?
Oh, sì! E ci lasciammo andare ad una manifestazione di ilarità che suonò strana in quella quiete. Poi proseguì. Ad ogni modo, mentre lui stava con l'uomo, la signorina Flora stava con la donna. Era una cosa che andava bene a tutti loro. E andava bene anche a me, sin troppo bene. Voglio dire che si accordava alla perfezione con il sospetto mortale che cercavo a tutti i costi di proibire a me stessa. Ma riuscii tanto bene a impedirmi di formulare quel pensiero che per il momento non darò altri chiarimenti a riguardo, se non quello che può essere fornito dall'ultima frase che rivolsi alla signora Gross. Il fatto che abbia mentito e che sia stato impudente mi sembra, lo confesso, un sintomo meno incoraggiante di quello che avevo sperato di conoscere da voi, a proposito del prorompere nel bimbo dell'umana natura. Tuttavia, dissi pensierosa, ne terrò conto, perché sento più che mai che devo vigilare. Un attimo dopo arrossivo, nel vedere dall'espressione del viso della mia amica come lei gli avesse perdonato più completamente di quanto la mia tenerezza fosse spinta a fare dall'aneddoto che mi aveva raccontato. Questo fu chiaro quando sulla porta dello studio prese congedo da me. Certamente non lo vorrete accusare di coltivare una relazione che mi nasconde? Ricordate che sino a prova contraria non accuso nessuno. Poi, prima di chiudere la porta dietro a lei che si disponeva ad andare in camera sua passando per un altro corridoio, dissi come conclusione: devo soltanto aspettare. Aspettai e aspettai. E il correre dei giorni si portava via un po' della mia costernazione. Infatti, un piccolissimo numero di quei giorni trascorsi a tener d'occhio i miei allievi senza che accadesse il minimo incidente bastò a passare come un colpo di spugna sulle amare fantasticherie e persino sugli odiosi ricordi. Lo sforzo per lottare contro la luce che si era fatta in me risultava certamente più strano di quanto io non possa dire. Ero solita chiedermi come mai i miei pupilli non indovinassero che io pensavo di loro cose assai strane. C'erano momenti in cui, spinta da un impulso irresistibile, li afferravo a me, li stringevo al cuore e subito dopo mi domandavo che cosa ne penseranno. A questo modo non mi tradisco. La vera ragione delle ore di pace che ancora riuscivo a godere stava, lo sento, nel fascino immediato dei miei compagni, che era un sortilegio ancora efficace, anche se minacciato da un sospetto di ipocrisia. Perché, se non mi sfuggiva che le brevi espansioni della mia ardente tenerezza potevano suscitare i loro sospetti, ricordo anche di essermi domandata se per caso non c'era qualcosa di singolare anche nell'evidente accrescersi delle loro manifestazioni d'affetto. Durante quel periodo mi dimostrarono un attaccamento esorbitante e anormale. Me lo spiegavo dicendomi che, dopo tutto, non era che la graziosa risposta di bambini continuamente riveriti e vezzeggiati. L'omaggio di cui erano così prodighi ebbe in realtà un eccellente effetto sui miei nervi, come se non mi fossi mai presa la briga, per così dire, di sorprenderli con le mani nel sacco. Penso che non avessero mai desiderato, come ora, di fare tante cose per la loro povera protettrice. Voglio dire, benché si applicassero sempre più e sempre meglio allo studio, cosa che naturalmente mi procurava un enorme piacere, distrarla, divertirla, prepararle sorprese, leggerle qualcosa, raccontarle storie, rappresentarle sciarade, saltarle addosso mascherati da animali o da personaggi storici, e soprattutto stupirla con pezzi che avevano segretamente imparato a memoria e potevano recitare all'infinito. Non riuscirei mai, nemmeno se mi abbandonassi completamente all'onda dei ricordi, a descrivere sino in fondo la stupenda, segreta attenzione, tenuta sotto una sorveglianza anche più segreta, che dedicavo in quel tempo alle loro giornate così piene. Il caso era talmente singolare che contribuì largamente ad un fatto che anche oggi non riesco a spiegare diversamente. Alludo alla mia anormale tranquillità riguardo alla scelta di una nuova scuola per Miles. Quel che ricordo è che mi accontentavo per il momento di non aprire la questione e che quell'appagamento doveva essere scaturito dall'impressione prodotta in me dalle sue continue sorprendenti prove di intelligenza. Era troppo intelligente perché potesse nuocergli una mediocre istitutrice figlia d'un pastore. E il più strano, se non il più brillante dei fili del ricamo mentale di cui ho parlato, era la sensazione, avrei saputo rendermene conto chiaramente se avessi osato analizzarla, che gli fosse in preda ad un'influenza che agiva come un formidabile incitamento alla sua giovane vita intellettuale. Se era facile ammettere, tuttavia, che un bambino come quello potesse ritardare la propria entrata in una scuola, era almeno altrettanto ovvio che il fatto che un bambino simile fosse stato buttato fuori da un maestro di scuola costituiva un mistero inspiegabile. Aggiungo che, stando in loro compagnia, avevo cura in quel periodo di non lasciarle quasi mai, non riuscivo a seguire a lungo nessuna pista. Mi accorgo di tirar davvero troppo per le lunghe, è ora che mi decida al gran passo. Nel proseguire il racconto di ciò che vidi di orribile a Bly, io non soltanto metto alla prova la buona fede più generosa e di ciò mi preoccupo poco, ma, e questa è un'altra faccenda, rinnovo anche le mie sofferenze, percorro nuovamente sino alla fine quella strada dolorosa. Giunse improvvisamente un'ora, dopo la quale, se mi guardo addietro, mi pare che tutto sia stato pura sofferenza. E la via di scampo più sicura sta nell'andare avanti. Una sera, senza che nulla me ne avvertisse o preparasse, sentii passare su di me il soffio ghiacciato che mi aveva accolto la notte del mio arrivo e che la prima volta, tanto più leggero come ho accennato, non avrebbe forse lasciato in me nessun ricordo se il mio soggiorno successivo fosse stato meno agitato. C'era a Bly una stanza piena di vecchi libri, tra cui alcuni romanzi del secolo scorso che, sebbene godessero di cattiva fama, erano penetrati per lo più sotto forma di un esemplare isolato in quella casa appartata, eccitando la mia inconfessata giovanile curiosità. Ricordo che avevo tra le mani l'Amelia di Fielding e anche che ero perfettamente sveglia. Ricordo pure d'aver avuto una vaga idea che fosse molto tardi, ma non volevo guardare l'orologio. Rivedo infine le bianche cortine che avvolgevano, secondo la moda del tempo, la testata del letto di Flora e che proteggevano, come mi ero assicurata da un pezzo, la pace perfetta del suo sonno infantile. Ricordo, per farla breve, che nonostante fossi interessata alla mia lettura, voltando una pagina, smarrì improvvisamente il filo della storia e alzai gli occhi per fissare la porta della camera. Rimasi un momento in ascolto, ricordando la vaga sensazione che avevo avuto la prima notte che qualcosa d'indefinibile si aggirasse per la casa. E notai che attraverso la finestra aperta una brezza leggera agitava la tenda, chiusa a metà. Allora posai il libro, mi alzai e, presa una candela, uscii senza esitare dalla camera. Dal corridoio, dove il mio lume rompeva appena l'oscurità, senza far rumore mi tirai dietro la porta e la chiusi a chiave. Non posso dire adesso che cosa mi spingesse e mi guidasse, ma andai dritta lungo la galleria, tenendo alta la candela finché non fu in vista del finestrone che dominava l'ampio giro della scala. A quel punto mi resi conto di colpo di tre cose, in pratica furono simultanee, e tuttavia si susseguirono in tre lampi successivi. La mia candela, in seguito a un brusco movimento, s'era spenta, e mi accorgevo dalla finestra priva di tende che la prima incerta luce del giorno la rendeva inutile. Pur senza la candela, un istante dopo sapevo che c'era qualcuno sulla scala. Parlo di cose in successione, ma non ebbi bisogno di molti secondi per mettermi in condizione d'affrontare un terzo incontro con Quint. L'apparizione aveva raggiunto il pianerottolo a metà scala ed era di conseguenza il punto più vicino alla finestra, dove, vedendomi, si fermò di colpo e mi fissò, esattamente come mi aveva fissato dalla torre e dal giardino. Mi riconobbe come io l'avevo riconosciuto e restammo così, faccia a faccia, a fissarci intensamente nell'alba fredda e grigia, nell'incerto chiarore che dalla specchiera si rifletteva nella lucida scala di quercia. In quel momento egli era davvero, nel senso più assoluto, una presenza viva, detestabile, pericolosa. Ma non era questa la meraviglia delle meraviglie. Riservo questa definizione ad una circostanza del tutto diversa, la circostanza che la paura, senza ombra di dubbio, mi aveva abbandonata e che non v'era nulla in me che rifiutasse di incontrarlo e di affrontarlo. Dopo quel momento straordinario provai angosce infinite, ma grazie a Dio non più terrore. Egli sapeva che non ne provavo, e dopo poco ne ero magnificamente certa. Sentii, in uno slancio di fiduciosa fierezza, che se avessi tenuto il campo ancora per un minuto, non avrei più dovuto, almeno per qualche tempo, tener conto di lui, e durante quel minuto la cosa fu viva ed atroce come un incontro reale. Atroce proprio perché era viva ed umana. Come avrebbe potuto esserlo incontrare all'alba, in una casa addormentata, un nemico, un avventuriero, un criminale? Era il mortale silenzio del nostro lungo sguardo, scambiato così da vicino, a dare a quell'orrore, per mostruoso che fosse, l'unica nota di soprannaturale. Se avessi incontrato un assassino in quel luogo e in quell'ora, avremmo almeno parlato. Qualcosa di animato sarebbe corso tra noi, se non altro uno di noi si sarebbe mosso. Quel momento si prolungò talmente che poco mancava cominciassi a dubitare d'esser viva io stessa. Non so esprimere ciò che accadde poi, se non dicendo che il silenzio divenne l'elemento in cui vidi scomparire la forma di lui, la vidi voltarsi, come avrei potuto veder girare su se stesso, in seguito a un ordine, il miserabile a cui essa aveva un tempo appartenuto. Con gli occhi che tenevo fissi su quella schiena ignobile, che nessuna gobba avrebbe potuto maggiormente sfigurare, la vidi scendere in fretta i gradini, e sparire nella tenebra in cui si smarriva l'altra rampa della scala. Rimasi per qualche tempo in cima alla scala, ma a poco si fece strada in me la certezza che il mio visitatore se n'era andato, che non c'era più, davvero. Allora ritornai nella mia stanza. La prima cosa che colpì il mio sguardo, alla luce della candela che avevo lasciato accesa, fu il lettino vuoto di Flora. Questo fatto mi mozzò di colpo il fiato e mi riempì di tutto il terrore che 5 minuti prima ero riuscita a vincere. Mi slanciai dove l'avevo lasciata. Il piccolo copriletto di seta e le lenzuola erano in disordine, ma le cortine bianche erano state tirate con cura e inganno. Poi, al rumore dei miei passi, con mio indicibile sollievo, rispose un altro suono. Mi accorsi che la tenda della finestra si muoveva e la bambina, chinandosi, emerse tutta lieta dall'altro lato. Se ne stava lì, avvolta nel suo grande candore, nella sua piccola camicia da notte, coi suoi piedini rosa nudi e i luminosi riccioli d'oro. Aveva un'aria molto grave e mai, prima d'allora, avevo tanto avuto l'impressione di perdere un vantaggio da poco acquistato, come quando mi resi conto che mi stava rivolgendo un rimprovero. «Cattiva! Dove siete stata?» Invece di rimproverarla io per la sua indisciplina, mi sentii obbligata a darle delle spiegazioni. Ma si spiegò anche lei, con la più amabile e premurosa semplicità. Si era accorta improvvisamente che non ero più nella stanza ed era saltata dal letto per vedere che cosa mi fosse capitato. Per la gioia di rivederla ero caduta a sedere, sentendomi, ma soltanto allora, venir meno. E Flora mi era corsa accanto e si era arrampicata sulle mie ginocchia, ponendo nella piena luce della candela il suo meraviglioso visino, ancora arrossato dal sonno. Ricordo di aver chiuso gli occhi per un momento, coscientemente arresa all'eccessiva bellezza che splendeva nelle sue pupille azzurre. «Cercavi di vedermi dalla finestra?» chiesi. «Pensavi che stessi passeggiando nel parco?» «Beh, sapete, pensavo che ci fosse qualcuno», e me lo disse sorridendo, senza esitare. Oh, come la guardai allora. E hai visto qualcuno? Ah, no, replicò quasi delusa, con tutto il privilegio dell'incongruenza infantile, benché prolungasse quel no con infinita dolcezza. In quel momento, nello stato di agitazione in cui mi trovavo, credetti fermamente che mi mentisse. Potete immaginare che cosa fossero le mie notti a partire da quella. Più volte mi capitava di restare in piedi non so fino a quando. Coglievo il momento in cui la mia compagna di stanza sicuramente dormiva per scivolare fuori e andare pian piano su e giù per il corridoio, e mi spingevo persino al punto dove avevo incontrato Quint l'ultima volta. Ma non l'incontrai più in quel luogo, e posso anche dire subito che non lo rividi mai più nella casa.
Maria Pagliato ha letto Giro di vite di Henry James, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it